Il problema di cui adesso comincerò a parlarvi è un problema importante, una delle cose basilari di questo corso, che riguarda la questione delle antinomie. Allora, io vorrei che vi fosse chiara la dimensione delle antinomie. Il nostro ordinamento è sostanzialmente nato nel 1865. Siamo nel 2005. Nel 2005 ci troviamo ancora ad applicare alcune rare leggi del 1865. Per cui abbiamo 140 anni di legislazione alle spalle. Calcolate che lo Stato italiano, la sola Repubblica dello Stato italiano, introdurrà non meno di, diciamo, per difetto 500 leggi all'anno. In più ci sono i regolamenti che sono, non saprei quanto quotarli. Questo è lo Stato. Moltiplicatele per 140, che questa è la dimensione delle leggi dello Stato italiano, e infatti di voi in questo momento. Poi negli ultimi, calcoliamo dal 70, per cui negli ultimi 35 anni ci sono 22 legislatori locali, regioni, più province, che ognuna, diciamo, che faccia 50 leggi all'anno, sono circa 1000 leggi all'anno, per 35 anni. Poi c'è la Comunità Europea. Comunità Europea non avrei delle stime esatte, ma non meno di 2000 atti normativi all'anno di fatto, anche di più. 2000 anno, per dal 56 a oggi sono all'incirca 50 anni, 49. Fate il totale e vi rendete conto del numero siderale di atti normativi che si sono immessi all'interno del nostro ordinamento. Vi faccio uno sconto per quanto riguarda i regolamenti comunali, non perché non siano importanti. Se voi dovete costruire una casa, quello che applicate è il piano regolatore, il piano edilizio, il piano di regolamento di igiene e così via. Per cui i comuni in Italia sono 8000, esistono da sempre e fanno i loro regolamenti. Allora, in questa vasta lavagna ci sono metri cubi di atti legislativi, del tutto incoerenti, perché non si può pensare che ci sia coerenza lì dentro, no? Si può proprio immaginare che prima del fascismo, durante il fascismo e dopo il fascismo si siano prodotte delle leggi perfettamente coerenti che sono incastrate come in Tetris, l'una sopra l'altra. Non è configurabile questa cosa. Quindi abbiamo un sistema che è difficile chiamare sistema, perché già il sistema dell'idea di una certa coerenza, ma è un insieme più o meno chiuso, salvo le porte aperte con i rinvii e gli altri ordinamenti, ma di questo vi faccio grazie per il momento, e in questo sistema si sono accavallati documenti normativi in un numero catastrofico, con indirizzi politici diversi. Perché è chiaro che l'indirizzo politico di questo governo sarà diverso da quello del prossimo e quello del precedente. Moltiplicate questo per 140 anni di vita repubblicana, dello Stato italiano e di 70 anni di vita repubblicana, vi rendete conto che supporre che la legislazione sia coerente è impossibile. Quindi noi abbiamo, sotto il profilo della legislazione, una situazione decisamente complicata. Quando da una riga facciamo la riga, il legislatore mitologico, perché in realtà abbiamo visto che sono tanti legislatori, pone degli atti, questi atti sono espressione della sua volontà politica. E e fissano una serie di segni normativi che noi chiamiamo disposizioni. Queste disposizioni, che cos'è una disposizione? Questa è una cosa che si trascura sempre di dire, ma anche perché non è semplicissimo da spiegare, ma disposizione è un enunciato. Sapete che cos'è un enunciato? Nella lingua italiana enunciato è una proposizione con un significato concluso. La proposizione che dice la maggiore età si ottiene a discorrimento del 18° anno di vita è una disposizione. È la frase con senso concluso. Sono segnali. Vi facevo l'esempio del segnale di divieto di sosta perché mi dà l'idea proprio della, che sono dei segni, dei segni che il legislatore scrive. Tutti gli atti normativi sono scritti, tutte le disposizioni sono scritte, sono delle frasi scritte. Ha l'obbligo della coerenza del legislatore? Nessuno. Nessun obbligo della coerenza, perché il legislatore è questione di volontà politica. Noi non è che valutiamo il legislatore in base alla coerenza del suo prodotto, ma agli obiettivi che ha, che si è segnato, che si è prefigurato, e la sua capacità di ottenerli. Quando andiamo a votare, noi legittimiamo il legislatore tramite un voto e quindi il corpo elettorale che valuta per votare essenzialmente la volontà politica espressa da quella maggioranza, da quel corpo politico e così via. No? Detto in soldonissimi, il circuito democratico è questo. Io vado a votare, scelgo un partito, scelgo lo schieramento perché è quello che mi fa meno schifo per quanto riguarda gli obiettivi politici e mi aspetto che quegli obiettivi politici siano prodotti tramite degli atti. Non sto chiedendo coerenza di quegli atti, sto chiedendo efficacia di quegli atti. Vorrei che il prossimo governo facesse una seria politica, che so io della ricerca, anche perché sono direttamente interessato, e di conseguenza quello che vorrei da quel governo è che mi dicesse nel suo programma politico, per la maggioranza, primo posto è lo sviluppo della ricerca e che di conseguenza, appena instaurato, presentasse dei disegni di legge per rilanciare la ricerca. E io lo valuto in base a questo tipo di ragionamento in cui la coerenza non c'entra niente. Ok? Notate che il legislatore finisce con essere semplicemente colui che pone segni, pone testi, è come lo scrittore, il poeta. Lo scrittore scrive il suo romanzo fatto di frasi, di enunciati, e io lo valuto se mi piace o non mi piace, non ne valuto la coerenza. Poi c'è il critico letterario, è lui che si comincia a preoccupare della coerenza, perché Dante nella Terzina Capitani dice questo, mentre nel canto successivo dice quest'altro, è incoerente, no, dobbiamo valutare, perché il poeta voleva significare, allora, se invece di dire questo e detto quell'altro, questo significa che la sua teologia è spiegare il senso. E questo spiegare il senso di quello che ha detto il sommo abate si chiama interpretazione. Legislatore, interprete. L'interprete ha un compito di chiarificazione del significato. Cosa vuol dire quel mi illumino di mezzo? Tutti lo capiscono cosa vuol dire, se non lo capite, siete voi decisi. Ma c'è sempre il critico che comincia a spiegare perché ha usato la parola mi illumino, perché questo immenso come evoca il leopardo, non so se qualcuno ha detto una cosa del genere, ma sicuramente si tratta di quello che ha detto. L'interprete non pone atti, ma pone, l'interprete giuridico, le norme, ossia i significati. Questi sono segni e questi sono significati. Queste sono disposizioni e queste sono norme. C'è un parallelo, quando si parla di disposizioni, la controparte sono le norme, le disposizioni sono segni e dall'altra parte ci sono i significati. Le disposizioni del corpo del legislatore, le norme e i significati li deduce il diversi stati americani in cui i giudici sono eletti dal popolo, cavoli loro, sono felici così. Da noi, nella nostra tradizione, non solo italiana, ma nella tradizione tipicamente europea, direi mondiale, gli interpreti non sono eletti, ma passano tramite una selezione pubblica, articolata in maniera diversa, ma tutti i meccanismi di selezione si basano sulla competenza tecnica. Se qualcuno pensa che anche il legislatore, cioè il politico, dovrebbe essere scelto per competenza tecnica, si sbaglia di no. Anzi, la nostra storia patria ci dimostra che tanto più competente un ministro, come tecnico del coso, tanto peggiore è. Castelli è l'eccezione. Però sono le eccezioni contro il mare. Lui è un ingegnere, di diritto non capisce niente, lo che si vende, la faccia che non capisce niente. Se c'è una cosa che è contraria allo spirito di un giurista è lo spirito di un ingegnere. Io ho lavorato per degli anni con gli ingegneri, che costruivamo banche dati insieme, e ho dovuto superare per diversi anni il blocco mentale dell'ingegnere che trattava i problemi dei giudici esattamente come chiunque di noi tratterebbe un venditore da tappeti volanti. Perché per l'ingegnere le rette devono essere ortogonali, i numeri hanno la somma fissa e i problemi sono semplici. Dopodiché, quando l'ingegnere sa qualche incardinamento di vita, va dal giurista e cerca di spiegare al giurista qual è la soluzione giusta e si rende conto che forse non è esattamente così. Ora, la competenza tecnica dei giuristi è una competenza tecnica che si comincia a acquisire qui e poi ci sono degli strumenti di selezione che variano da paese a paese, ma generalmente sono basati sul principio del concorso pubblico, dove si valuta la capacità tecnica. E perché si valuta la capacità tecnica? Perché il giurista non esprime volontà politica, è espressione di un'arte che si basa sulla ragione, cioè sul ragionamento, più esattamente. Ma è vero che chiunque sappia qual è il mestiere del giurista, vi dovrebbe dire che le basi di un giurista sono logica e retorica, ma non retorica nel senso mio cliente, che non è retorica. La retorica è la capacità di persuasione, cioè capacità di selezionare argomenti, metterli in fila in modo persuasivo, cioè in modo anche logico, perché anche logica e retorica le ritrovo. E questa è la base del lavoro del giurista. Il buon lavoro del legislatore viene valutato nel corpo elettorale la volta dopo. Ad aprile avremo la resa dei conti di questa maggioranza e il giudizio degli elettori su questa maggioranza. Questo capita ogni legislatura, è l'unico controllo che abbiamo e questa è l'idea democratica di cui parleremo prima. Il lavoro del tecnico non è apprezzato in termini di bello brutto, ma è apprezzato in termini di rigorosità tecnica. E questo rigore è, in qualche modo, un sistema, ancora una volta, autoreferenziale, perché è la comunità dei tecnici, la comunità degli interpreti, che vigila. Voi siete il giudice di Ferrara, fate una sentenza alla cavolo, questa sentenza tecnicamente sbagliata gli viene impugnata in appello. E il giudice d'appello dice questa sentenza è inaudita. Non si è mai visto un giudice ragionare in questa maniera. Sentenza pubblicata sulla rivista con nota di un commentatore, generalmente un mio collega piuttosto giovane, il quale dice guardate cosa fa il giudice di Ferrara, non si è mai visto una cosa del genere. Si fa una bella figura? No. Avete anche il rischio che comincino procedure disciplinari di fronte al CSM che è l'organo di garanzia dei magistrati. Tutto interno alla comunità degli interpreti, alla comunità dei tecnici che vanno a apprezzare che cosa? La capacità del tecnico di attribuire significati alle disposizioni e a concludere un ragionamento giuridico, cioè di applicare tecniche interpretative, logica e retorica. Deve motivare la sua decisione, ho dato ragione la signora Maria e non il signor Antonio, perché? Perché ho applicato quella disposizione che significa quella norma e ho ricostruito i fatti in questa maniera. Su questa mia operazione si svolge un controllo dei tecnici e non di altri. I politici dovrebbero stare nel dietro perché non è il loro mestiere. Ogni volta che un politico apre bocca e critica una sentenza, il corpo elettorale dovrebbe segnarselo in un tappino nero e ricordarsi che non potranno più. Perché lede quella che è una separazione dei poteri fondamentali, così come ogni volta il giudice si fa intervistare dalla televisione e invece parlare di musica, come dovrebbe fare un giudice facilmente alla televisione, parla delle sue sentenze. Di Bonello che in generale c'è ferma, perché i giudici fanno sentenze e non fanno commenti politici. Come il nostro paese scastrato, invece quotidianamente si assiste a uno scambio di ruoli, di accuse, cioè che è una cosa bruttissima e sbagliatissima che si danno tre strani, perché sono due mestieri diversi. C'è un... dica. Ottima domanda. Questo era predicato, sai quando? Carl Schmitt, Codificazione oder Novellen, 1937, il giurista di Hitler. Il giurista di Hitler, grandissimo giurista, Carl Schmitt è stato uno dei massimi interpretatori europei del Novecento, leggermente di destra, e quindi curato a Norimberga e così via, era stato proprio qui colui che aveva sostenuto che di fronte alla rivoluzione tedesca l'interprete dovesse basarsi non tanto sul testo scritto, ma sul filo del testo. Perché il principio del filo, dell'autorità del filo, in quanto espressione della volontà tedesca. Il discorso, come vede, è leggermente scivoloso, che ne trova continuamente in filigrana in tutti i ragionamenti dei giuristi. Perché è una base di verità sul discorso, una base di coerenza, di logicità. Se io vedo un testo di legge, non posso chiudere gli occhi e dire se è scritto così vuol dire così, proprio non è Castelli. Castelli ha fatto un emendamento in cui voleva proibire i giudici di interpretare le leggi. Che quelle cose, ma ragazzo, ma almeno le elementari le potevi fare, no? Ma lui ha fatto con delle scuole private. Il problema è che l'interprete deve sapere qual era l'obiettivo del legislatore, ma quello che lui interpreta non è la volontà del legislatore, quello che lui interpreta è il testo. In tedesco esiste una bellissima espressione che vi insegnerò qua. È Entfremdung. È l'estraniazione. L'estraniazione del testo dalla volontà. Allora, il Parlamento è eletto per volere. Discute, si scanna, emenda, eccetera, si manca per cosa. Discute e alla fine emana l'atto. Questo atto è un atto certificato del Presidente della Repubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Quello è la fonte. Quella è la fonte. Allora, per intendere correttamente il senso delle proposizioni scritte in quella fonte, io posso anche guardarmi gli atti parlamentari per capire ma perché cavolo si sono immaginati una frase del genere. Ma quello che io devo interpretare è la fonte, non la volontà del principe. La volontà del principe o è estraniata, è materializzata, resa oggettiva da un testo, o non è. Dice?
Grazie.
ovvio, è ovvio, è ovvio, è esattamente questo. Il procedimento legislativo è un procedimento complesso che stanno cercando abitualmente di semplificare sempre di più, ma è un procedimento complesso e dà valore proprio per la sua complessità. Altra cosa che gli ingegneri non capiscono. E si chiama, come espressione questa volta inglese, la democrazia deliberativa, dove deliberate in inglese non è decidere, come pensano. La democrazia deliberativa è la democrazia che discute. È il procedimento di discussione che porta alla deliberazione. E quello che valorizza la legge è proprio il procedimento parlamentare, che è un procedimento necessariamente confuso. Perché è un procedimento che deve essere aperto alla discussione. Per cui la sintesi di quella discussione, chi la fa? L'interprete? No, la fa l'atto, che è l'atto che viene emanato. Emanare tra un me di provenienza e l'emanazione fa cessare la produzione di volontà del corpo politico e fa iniziare l'oggettività del testo emanato, su cui l'interprete si catena. Dice? Ma guardi che quello che lei osservava è continuamente, se lei guarda i lavori parlamentari, sono sempre coerente che sta in Parlamento tra il giudice sta applicando la legge contro la nostra volontà, scemo. Scemo, tu fai un'altra disposizione, vuoi bloccare la sala al giudice? Fai un'altra legge per inserirci il significato. Fine, e la tua capacità è produrre segni, non pretendere che l'interprete segua la tua volontà, perché questo è abuso, è violazione della separazione dei poteri. Di quello che l'asse portante, come vedremo la situazione. Mi piace che vengano questi dubbi. Super. Anzi, devo fare un complimento. Siccome avevo smesso di insegnare il primo anno perché ero disgustato dalla facilità delle matricole, sono tornato e mi trovo diverso. O forse sono semplicemente invecchiato. Questo temo che sia vero. Adesso quello che mi preme spiegarvi è come si svolge l'operazione tecnica dell'interpretazione. No? Perché vedete, il legislatore è, come una volta specificamente, maschilisticamente, dicevo, una delle signore, che sono nel mondo delle incoerenze, possono volere una cosa, e sono capricciose le signore. Il legislatore è così. Bene? Il legislatore può essere capriccioso, lo è comunemente, non prova la mediazione, mette dentro una parola sapendo benissimo, una parola che non significa nulla, perché se no la legge non viene emanata. Chiaro? Per cui la volontà è incoerente, uno può volere una cosa e contrario ad un'altra cosa, non capita mai. Accidenti ragazzi, il trattare le relazioni umane deriva proprio da questo. Bene, l'interprete no. Quello potente, che non può capitare che date dal giudice quel vostro problema e dice, giudice, mi dica come si risolve questo problema, il vostro avvocato. E gli risponde il tecnico, guarda, in base alla legge A sarebbe così, in base alla direttiva B sarebbe così, poi c'è il regolamento C e dice così. E allora? Non è possibile, ve lo pagate perché deve produrvi l'unica norma del caso. E la sua arte è riuscire a capire e ricostruire il caso e trovare nell'ordinamento la norma che in base a una serie di criteri che adesso cominceremo a vedere è la norma vigente per quel caso. Ed è un'arte. Tanto più è complesso l'ordinamento, tanto più questa operazione artistica. Ed essendo operazione artistica, è evidente che non può avere risposta univoca. Solo un ingegnere può pensare che i giudici siano, ma ci sono soprano i castelli, anche perché pensare con castelli si sposa poco. Non può immaginarsi che nel panorama italiano, con la quantità di giudici, di intelligenza, di cultura, di sensibilità, di preparazioni diverse, tutti diano lo stesso testo, la stessa risposta. Non lo fanno i critici musicali, gli esecutori delle suite di Bach, non le fanno i critici della pittura, gli studiosi di Dante, perché lo devono fare i giudici? È vero che nessuno dei critici letterari manda in carcere qualcuno, il giudice sì, ma non è pensabile che le operazioni intellettuali, quale è l'interpretazione, sia univoca. Non esiste. Ed è per questo che esiste un pregare di giudizio. ed è per questo che tutte le sentenze non sono applicabili finché non si esauriscono i gradi di giudizio. E alla fine della Cassazione, che ha il potere, insomma, giudice, che ha il potere di unificare l'interpretazione delle disposizioni. Quando si accorge che nell'ordinamento una certa disposizione incomincia ad avere interpretazioni molto diverse, fanno una sezione unita, cioè uniscono le varie sezioni della Cassazione, discutono l'argomento e poi distillano l'interpretazione autorevole. Autorevole ma non autoritaria, perché i giudici sono tutti indipendenti e tutti sono bocca della legge. Perché una volta che la Cassazione ha detto qualcosa, un altro giudice può dire che la Cassazione ha sbagliato. È chiaro che la sua sentenza può essere impugnata, può tornare in Cassazione e la Cassazione deve dire che conferma il suo precedente oppure lo muta, e qualche volta lo muta. Perché ovviamente è una questione che non ha l'oggettività matematica e non è mai univoca, è un'altra. Voi capite che è impossibile perché una persona abituata alla matematica e all'ingegneria capire che esista una decisione così, come dire, personale, soggettiva, aleatoria, problematica. Certo, è proprio per questo che vi dico che tra la mentalità dell'ingegnere e la mentalità del giurista esiste una frattura molto grossa, proprio in capacità di intendersi su come si risolvono i problemi. Bene. Adesso cominciamo a vedere come si comporta l'interprete. Tenete presente che quello che vi sto introducendo non sono nozioni di teoria dell'interpretazione, ce ne vuole, anche per l'interpretazione poi è una cosa che si insegna poco e si impara solo facendo. Quello che vi sto introducendo sono le strumenti di base, siamo a livello proprio di martello, pinza e catalite, con cui l'interprete seleziona le disposizioni. Seleziona le disposizioni e cerca di capire quale disposizione, in caso di contrasto normativi significati, va privilegiata. Il problema è scelta, la scelta della norma. Della norma giuridica da applicare. I criteri che seguono, che presiedono a questa scelta, sono criteri elaborati fin dall'antichità, già nel diritto romano, trovate delle sbottature di questi criteri, e poi vengono, sono stati tagliati dall'esperienza più moderna e oggi sono anche in parte codificati. Sempre nelle tre leggi del codice civile c'è una parte che riguarda proprio la soluzione delle antinomie. Ma sulle tre leggi poi arriveremo con calma. E sono intuitivi. In caso di contrasto tra una legge vecchia e una legge nuova, quale prevale? Vedete? È assolutamente intuitivo. Questo si chiama criterio cronologico. Che verrà oggi in poi rappresentato la Mandeglia. Di come il criterio cronologico. Sempre vera questa cosa che prevale la legge più recente? È sempre stata vera? Sarà sempre vera? È comunque vera? Mica, mica. Sì, certo. No, perché lei fa riferimento alla Costituzione ed è un riferimento molto moderno. In Inghilterra, per esempio, non farebbe riferimento alla Costituzione, sarebbe per il riferimento alla common law, ai principi di common law come principi costituzionali. Nella nostra esperienza moderna tutto è espressione di volontà politica, è espressione di decisione, no? Anche la Costituzione è espressione della volontà politica di una decisione. Nei sistemi più tradizionali, comunemente quelli inglese, e poi ovviamente negli ordinamenti più primitivi, invece la forza della tradizione è quello che fa resistenza. Per cui, capisce, lei sta introducendo un concetto che è il concetto gerarchico. C'è una gerarchia tra le norme. Che verrà rappresentata persona nella scala, la Stufenbau di Kelsen. Quando fa correre la città con Kelsen, Hans Kelsen, ne parlerà diffusamente. Allora, il criterio della gerarchia dice che non è vero che sempre prevale la norma più recente su quella più vecchia, perché ci sono norme che stanno su una posizione gerarchica superiore, per esempio nella Costituzione, tra cui le leggi non possono cambiarla. Nel caso di contrasto tra la legge vecchia e la legge nuova, prevale la legge nuova, ma nel caso di contrasto tra la legge vecchia e la Costituzione, scusate, tra la legge nuova e la Costituzione, prevale la Costituzione perché è norma gerarchicamente superiore. Abbiamo già definito i primi due basilari criteri di soluzione delle antinomie. Ok? E come vedete, cose semplicissime. Meno semplici sono le applicazioni di queste cose. E poi ci sono altri due criteri che si aggiungono e complicano di tutto e rovinano la tranquillità del nostro spirito. Ma adesso parliamo su questi due. Cosa accade quando una legge nuova è in contrasto con la legge vecchia? Accade che la legge vecchia è... Che bello, giusto, bravo. È abrogata. L'effetto conosco è l'abrogazione. Ma non sapete quale effetto produce quando la legge nuova contrasta con la Costituzione. Questo non lo sapete. Ma l'effetto di abrogazione c'è un pandan, un corrispondente, che si chiama annullamento. Sono due effetti profondamente diversi. Il criterio cronologico porta a preferire la legge nuova che abroga la legge vecchia. Il criterio di gerarchia porta a preferire la legge superiore che causa l'annullamento di quella inferiore. Ok? Se andiamo a vedere in specifico ognuno di questi due effetti, apriamo delle parentesi sull'abrogazione e sull'annullamento. Essendo le 13:27 e cominciando a vedere opacità nelle vostre pupille, continuiamo domani. Mm-hmm.